Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Stiamo studiando nel libro dei Giudei, se volete trovare. Come? Oh, dei Giudici. Non vedo come si chiama lì. Sì, infatti. No, ma non vedo con questi occhiali. Ok. È tutto sfocato. Sto cercando di trovare un angolo che vedo. Ok. Stiamo studiando il libro dei Giudici per capire alcune delle lezioni che il Signore ci dà per mezzo di essi. Allora, finora nel nostro studio abbiamo visto già varie volte il ciclo in cui i figli di Israele peccano contro Dio. Dio manda la sua disciplina, che è una cosa terribile. Loro, dopo tempo, si ravvedono e Dio libera loro dalla disciplina e tornano a vivere una vita gioiosa e poi tornano di nuovo nel peccato e inizia il ciclo. Finora abbiamo imparato tante lezioni da questo ciclo, però iniziando oggi abbiamo tante verità preziose da imparare guardando più a fondo la vita di uno dei giudici. Un uomo che Dio ci dà come esempio. Sappiamo che Dio ci dà lui come esempio perché lui viene citato nel libro degli Ebrei. Nel Nuovo Testamento, dove leggiamo, e che dirò di più, parlando di uomini di fede? Infatti mi mancherebbe il tempo se volessi raccontare di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samueli e dei profeti, i quali per fede vinsero regni, praticarono la giustizia, conseguirono le promesse, turarono le gole dei leoni, spensero la forza del fuoco, scamparono al taglio della spada, trassero forza dalla debolezza, divennero forti in guerra, misero in fuga gli eserciti stranieri. Oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo iniziare a guardare la vita di Gedeone e come Dio ha operato tramite lui. Lo scopo di questo studio è di conoscere meglio Dio, affinché anche noi possiamo avere una fede più profonda in Lui. Quando leggiamo di uomini di fede, potremmo immaginare che era più facile per loro. Ma non è così. Infatti, se consideriamo Gedeone, la sua situazione era tutt'altro che facile. Pensiamo che sia difficile a scuola. Pensiamo che sia difficile in un ufficio dove ti vedono male. Gedeone viveva dove era difficile guardare a Dio. Quando iniziamo la storia di Gedeone, i figli di Israele, il popolo di Gedeone, i suoi parenti, la sua famiglia, i suoi vicini, sono lontani da Dio, pieni di idolatria. Non solo loro del paese, della sua famiglia, lui abitava a casa. Era un uomo adulto, ma abitava ancora in casa di suo padre, e suo padre aveva un altare a Baal per l'uso della famiglia e del paese. Proprio la sua famiglia aveva un Asherat, che sarebbe una statua di una divinità divina femminile, Baal maschile. Erano due regioni mischiate, abominevoli, e suo padre aveva questo altare e questa statua. Quando poi, ubbidendo Dio, Gedeone batte giù la statua e brucia l'altare, in teoria il popolo, il suo popolo, dovrebbero venire dicendo grazie, ci hai liberato dall'idolatria. Volevano ucciderlo. Ucciderlo letteralmente volevano fare. Quindi, tutt'altro che una vita facile, aveva grande ostacolo, un ostacolo immenso di poter seguire Dio. Quindi quando si parla di lui come uomo di fede, viveva in un tempo terribile. Parlando l'altro giorno con mia mamma, lei diceva, ma il mondo è così malvagio. Ho detto, mamma, il mondo è sempre stato malvagio. Il mondo di Gedeone era estremamente malvagio. Queste religioni erano piene di fornicazioni, faceva parte della religione. Baal, Asherat. Quindi era una religione falsa, una religione immorale, uno stile di vita abominevole. E lui viveva circondato da questo. Non dobbiamo mai pensare che, ma oggi è difficile. Non è più difficile quanto era. E quindi abbiamo davanti a noi l'esempio di un uomo di fede, in mezzo in un tempo difficile. Allora, iniziamo la storia con Israele di nuovo sotto disciplina. Una disciplina molto dura. Leggiamo Giudici, capitolo 6, dal versetto 1 a 6 all'inizio. Ora i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno, e l'Eterno li diede nelle mani di Madian per 7 anni. La mano di Madian si fece forte contro Israele. Per paura dei Madianiti, i figli di Israele si fecero le caverne che sono nei monti, e le spelonche, e i forti. Quando Israele aveva seminato, i Madianiti con i Malachiti e con i figli dell'Est salivano contro di lui, si accampavano contro gli Israeliti, distruggevano tutti i prodotti del paese fino verso Gaza, e non lasciavano Israele né mezzi di sussistenza, né pecore, né buoi, né asini. Poiché salivano con il loro bestiame e le loro tende, arrivavano numerosi come locuste, esse i loro cammelli erano innumerevoli, e venivano nel paese per devastarlo. Israele fu perciò ridotto in gran povertà a motivo di Badian, e i figli di Israele gridarono all'Eterno. Questi versetti iniziano con l'ormai a noi conosciuta frase: Ora i figli di Israele fecero ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Sebbene sarebbe naturale per noi di chiederci, ma non imparavano mai. Volta dopo volta dopo volta subivano una disciplina durissima da parte di Dio e volta dopo volta dopo volta tornarono a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno. Ma perché non imparavano mai? Eppure se pensiamo seriamente, ci rendiamo conto che noi non siamo tanto diversi da loro. Quante volte abbiamo peccato contro Dio, soffrendo le dure conseguenze? Io, guardando le vostre facce, delle volte è abbastanza facile capire come stai camminando. E come si può fare? Il muso, la mancanza di gioia. Quando noi non stiamo camminando con il Signore, non abbiamo gioia, abbiamo il cuore afflitto. Non dobbiamo mica puntare il dito a loro, che volta dopo volta dopo volta stoltamente tornano nel peccato per quale vantaggio? Sono uno specchio da evitare, da non seguire. Soffrivano grosse, terribili conseguenze. E va bene, per un po' di tempo lasciavano il peccato e poi tornavano. I Gedeoni si trovano in un momento in cui erano tornati al peccato. Una cosa ci insegna già questo. Sono rimasti il popolo di Dio, non perché erano bravi loro, non perché erano fedeli loro, non perché loro erano giganti della fede. Sono rimasti il popolo di Dio per la misericordia di Dio che aveva detto di fare di loro il suo popolo e lui portava avanti la sua opera. Tutto il merito per la loro e la nostra salvezza non va mica a noi, va a Dio. Comunque, di nuovo, i figli di Israele avevano peccato gravemente contro Dio, che vuol dire in Giudici che erano tornati a idolatria. Da quello che possiamo capire da questo brano, evidentemente questa disciplina da parte di Dio era più dura di tutte le volte precedenti. L'Eterno diede loro nelle mani di Madian per 7 anni. Ma scusami, non è Marco, come può essere quello più duro? Era 18 e poi 20 anni prima, sì, ma questa volta era più dura perché portava letteralmente a subire la fame. Durante queste discipline, i Madianiti, insieme ad altri popoli, venivano ogni anno e portavano via o distruggevano quasi tutto il cibo. Devastavano il paese, appunto che il brano dice, furono ridotti in grande povertà. E quando si dice povertà, non vuol dire che non avevano il televisore a colori e non avevano acqua corrente in casa. Povertà voleva dire non c'era da mangiare. Cioè proprio non c'era da mangiare. Era difficilissimo trovare qualcosa da mangiare. I Madianiti letteralmente portavano via il grano, gli olivi, l'uva e gli animali, lasciando pochissimo per loro da mangiare. Che cosa vediamo qui? In questo vediamo che quando il popolo di Dio si allontana da Dio, Dio farà il necessario per farli tornare a Lui. Chi si ostina a non ascoltare il Signore si troverà costretta dalla mano potente di Dio. La stessa mano che può salvare con potenza può anche disciplinare con tutta la forza necessaria per farci tornare a Lui. Infatti, avendo ignorato l'Eterno per anni, dopo 7 anni di questa terribile sofferenza, i figli di Israele gridarono all'Eterno chiedendo il suo aiuto. Andando avanti nel brano, comprendiamo qualcosa di incredibile. Fino a questo punto i figli di Israele non avevano gridato all'Eterno, non avevano chiesto aiuto da Dio. Piuttosto, fino a quel punto, avevano chiesto aiuto ai loro idoli, Baal e Asherah. Però, quando la situazione non migliorava, hanno detto, va bene, adesso chiediamo anche all'Eterno. Capivano che Baal non ci sta ascoltando, chiediamo anche all'Eterno. Attenzione però, chiedevano aiuto, gridavano a Dio, senza ravvedersi. Loro continuavano ad adorare Baal, ma gridavano al Signore per l'aiuto. Volevano continuare nel peccato, eppure osavano chiedere aiuto da Dio. Andando avanti nel brano, scopriamo che il Signore, prima di aiutare, voleva aiutare loro a capire la situazione. Riprendo dal versetto 6, poi vado avanti. Israele fu perciò ridotto in grande povertà a motivo di Madian, e i figli di Israele gridarono all'Eterno. Quando i figli di Israele gridarono all'Eterno, a motivo di Madian, l'Eterno mandò, non un giudice, mandò ai figli di Israele un profeta, che disse loro, così dice l'Eterno, il Dio di Israele, lo vi fece salire dall'Egitto, vi ho fatto uscire dalla casa di schiavitù, vi liberai dalla mano degli egiziani e dalla mano di tutti coloro che vi opprimevano, li scacciai davanti a voi e vi diedi il loro paese e vi disse, io sono l'Eterno, il vostro Dio, non temete gli altri dei degli Amorei nel paese di quale abitate. Ma voi non avete dato ascolto alla mia voce. Gridarono a Dio non per chiedere perdono, ma per chiedere aiuto, mentre continuavano nella loro idolatria, nel loro peccato. Visto che non si erano ancora ravveduti, anziché subito mandare un liberatore, Dio li mandò un profeta che parlò nel nome dell'Eterno, riprendendo il popolo perché avevano abbandonato il Signore. Egli ricordò loro dei loro peccati per ricordarli del motivo per cui stavano soffrendo questa disciplina. Chiedere aiuto a Dio senza abbandonare il peccato è un grave offesa. Dio avrebbe potuto solo lasciare loro nella sofferenza. Ah, mi chiedete aiuto così, rimanete nella sofferenza. Invece ha avuto misericordia, ha avuto bontà nei loro confronti. Avrebbe dovuto dire basta, osate chiedermi aiuto pur continuando ad adorare Baal. No, ha avuto misericordia, ha mandato un profeta per svegliarli ancora dal loro peccato. Quando Dio opera per farci tornare a Lui, è un atto di amore. Non devi mai vedere la disciplina come punizione. La disciplina è un atto di amore. La perdita della salute, la perdita di un figlio amato, una situazione di grandi sofferenza è uno strumento di amore, quando ci fa lasciare la nostra stoltezza, il nostro amore e durezza di cuore. E il Signore ci ama così tanto che farà il necessario per farci tornare a Lui. L'Eterno è misericordioso. Avendo preparato il popolo con le parole di questo profeta, inizia la sua opera di liberare loro da cosa? Dagli idoli e anche dai madianiti. Loro vogliono essere liberati dai madianiti. Il Signore fa molto di più, libera loro dall'idolatria e anche dai madianiti. Leggiamo dal versetto 11, che subito dopo abbiamo, dove abbiamo finito. Poi venne l'angelo dell'Eterno e vi sedette sotto la quercia di Ofra, che apparteneva a Joash, Abiezerita, mentre suo figlio Gedeone batteva il grano nello strettoio per sottrarlo ai madianiti. L'angelo dell'Eterno gli apparve e gli disse: L'Eterno è con te, o guerriero valoroso. Gedeone gli rispose: Signore mio, se l'Eterno è con noi, perché mai ci è venuto tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo: Non ci fece l'Eterno uscire dall'Egitto? Ma allora l'Eterno ci ha abbandonato, ci ha dato nelle mani di Madian. Allora l'Eterno si volse a lui e gli disse: Va con questa tua forza e salvi Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando? Egli gli rispose: O mio Signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più debole di Manasse, ed io sono la più piccola della casa di mio padre, il più piccolo della casa di mio padre. E l'Eterno gli disse: Ma io sarò con te, e tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Attenzione, perché questo passo è uno dei più importanti in tutto il libro dei Giudici, perché ci mostra come un uomo, questo con i versetti appena dopo, che vedremo Dio volendo la prossima domenica, ci mostrano come un uomo può passare da essere un nemico di Dio ad essere un amico di Dio, può passare di essere sotto condanna ad essere in pace con Dio. Ci vorrà 2 domeniche per vedere questo. Questa è la prima parte. Consideriamo attentamente le verità che Dio ha per noi qua. Troviamo Gedeone, come gli altri giudei, in una condizione di misericordia, di miseria, scusate, di miseria. In tempi normali non si batteva il grano, si vagliava il grano. Si andava sopra una collina, si prendeva il grano, si scuoteva, si gettava in aria. Il vento, che si pr è presente quasi sempre in alta collina, portava via la pula, cadeva solo il grano puro, poi un altro mesto, salti su, era un lavoro non tanto difficile. Ma lui non si trova sopra una collina, perché se lui andasse sopra una collina, i Madianiti subito verrebbero e con forza prenderebbero il suo grano. No, lo farebbero prima vagliare tutto, fare tutto il lavoro, e poi avrebbero preso tutto il suo grano. Quindi lui si trova in uno strettoio nascosto giù nella terra, non vagliando, che non si può perché non c'è vento in uno strettoio, ma battendo il grano per far uscire tutto il grano e separare la pula. È un lavoro molto difficile e si fa con tante paure di essere scoperto. Ogni tanto guardava, si alzava la testa per guardare in giù. C'è Madianiti, mi metto giù e lavoro qui, tutto piegato per delle ore. Perché avevano timore? Aveva timore di questi Madianiti. Ecco Gedeone nascosto nel strettoio, battendo il grano. Arriva uno e si siede lì, che in realtà è l'angelo dell'Eterno. Chi è questo angelo dell'Eterno? Nella Bibbia, solitamente, questo è un termine che descrive Dio stesso, che appare in forma umana. Però la Bibbia dice che Dio è spirito, che nessun uomo può vedere Dio. Però dice anche in questo brano che è l'Eterno, è Dio. E questo comprendiamo perché è Gesù Cristo, che prima della croce, prima dell'incarnazione, a volte prendeva forma umana temporaneamente per parlare con qualcuno, per apparire a qualcuno, come in questo caso. Perché infatti è Gesù che ci rivela Dio. prima della croce, dell'incarnazione, ha preso un corpo temporaneamente. All'incarnazione ha preso un corpo permanentemente. Così questo personaggio inizia a parlare con Gedeone. All'inizio Gedeone non sa chi è questa persona e non sa nemmeno che sia uno che viene da Dio. L'angelo dell'Eterno li saluta con un saluto molto insolito. Dichiara: l'Eterno è con te, o guerriero valoroso. Gedeone non aveva conosciuto Dio in modo personale prima di questo. Quindi era stranissimo che uno direbbe a lui che l'Eterno era con lui. Poi, da quello che sappiamo, non era mai stato un guerriero, e non era un guerriero valoroso. E anche questo è strano, perché dire guerriero valoroso? Allora, ricordiamo qualcosa da Genesi. E Dio disse: sia la luce, e la luce fu. E Dio disse: l'Eterno è con te, e l'Eterno era con lui. Guerriero valoroso, e lui era un guerriero valoroso da quel momento. Infatti, è la potenza della parola di Dio che ha reso reale quello che prima non era reale. Il fatto è che l'Eterno disse questo diventò la realtà. Allora, lui capisce che sta ricevendo un incarico di liberare Israele dai Madi Uniti. Ma come sarebbe possibile compiere un incarico così immenso? O che possiamo noi capire che quando l'Eterno ci dà qualcosa da fare, egli sarà con noi e renderà possibile per noi di compiere il nostro incarico secondo la sua volontà, perché la nostra forza verrà da Dio, la vittoria appartiene all'Eterno e perciò se egli ci chiama a compiere una certa opera, egli sarà con noi. Se Dio è con noi, chi può essere contro di noi? Non importa quanto grande è l'opera. Non importa quanto potrebbe essere o sembrare impossibile o è impossibile umanamente parlando, non importa quanti ostacoli ci sono, se Dio è con noi possiamo fare tutto quello che Dio ci comanda da fare. La risposta di Gedeone dimostra la sua confusione e che non comprende ancora tante cose. Lui sta pensando ancora a se stesso. Egli vede solo che Israele sta nelle mani dei Madianiti. Perciò da 13 leggo. Gedeone gli rispose: Signore mio, se l'Eterno è con noi, perché tu dici l'Eterno è con te, e lui dice: va bene, io sono israelita, vuol dire con noi, perché mai ci è venuto tutto questo? Dove sono tutti i suoi prodigi che i nostri padri ci hanno narrato dicendo: non ci fece l'Eterno uscire dall'Egitto? Ma ora l'Eterno ci ha abbandonato e ci ha dato nelle mani di Madian. Gedeone stava valutando quello che vedeva con i suoi occhi e con i suoi ragionamenti. Che sbagliato. Valutare le decisioni in base ai ragionamenti è quello che vediamo. Non stava valutando la parola che l'Eterno le aveva appena dichiarato. E quando facciamo così avremo sempre una fede molto debole. E quindi Gedeone, ragionando, voleva sapere come Dio potesse essere con lui e tramite lui con Israele, visto che erano sotto il giogo dei Madianiti. Gedeone sapeva dei prodigi che Dio aveva compiuto nel passato per i loro padri. Si chiedeva come mai l'Eterno aveva abbandonato loro? Come mai? Ma all'epoca faceva grandi cose, perché ci ha abbandonato? L'Eterno non aveva abbandonato loro, erano loro che avevano abbandonato l'Eterno. O che possiamo comprendere che Dio è sempre fedele. Siamo noi che siamo infedeli. Dio non si allontana mai da noi. Siamo noi che ci allontaniamo da Dio. L'Eterno non aveva abbandonato Israele, infatti stava all'opera adesso per far tornare a lui Israele, per fare loro abbandonare i loro idoli. E nel suo piano userebbe Gedeone per compiere la sua volontà. Così rispondi a Gedeone in 14. Allora l'Eterno si volse a lui e gli disse: va, con questa tua forza e salvi Israele dalla mano di Madian. Non sono io che ti mando. Attenzione, Dio gli dice, va con questa tua forza. Di quale forza parlava Dio? Va con questa tua forza. Con quale forza? Con la forza che Dio gli aveva appena dato dicendo, guerriero valoroso. E poi, per confermare la certezza della vittoria, Dio dichiara, non sono io che ti mando. Dio stava mandando Gedeone e perciò la sua missione era sicura. Quando qualcosa è la volontà di Dio, quella cosa si adempierà, avverrà. Non importa gli ostacoli che ci possono essere. Vediamo tanti esempi di questo. Quando Dio apparve a Mosè, a prugno ardente, e gli diceva di andare in Egitto e di spiegare al faraone tante cose, anche al popolo di Israele, che non era ancora Israele, lui diceva, ma io non so parlare. E l'Eterno gli risponde, leggo l'Esodo 4:11. L'Eterno gli disse a Mosè, chi ha fatto la bocca dell'uomo? E chi rende uno muto, sordo, vedente o cieco? Non sono forse io, l'Eterno? Ora dunque va ed io sarò con la tua bocca e ti insegnerò ciò che dovrai dire. Non stare lì e valutare, ma io non sono capace, poi c'è questo ostacolo, e poi non mi permettono, e poi... Scusami, sono io l'Eterno. Io ti sto mandando, vai! Non fare i calcoli, vai! Dio renderà possibile ogni incarico che ci dà. Non dobbiamo valutare se la cosa sia possibile, secondo il nostro metro, o fattibile, o ragionevole. Se Dio ci comanda di fare qualcosa, è da fare e Dio sarà con noi. Così qua con Gedeone bastava il fatto che l'Eterno stesso stava mandando lui. Non serviva altro. O che possiamo capire che quando qualcosa è la volontà di Dio, non ci serve altro, è da fare. La chiave è di capire che Dio è all'opera in noi. La potenza che ha creato l'universo. La potenza di Dio è in noi, permettendoci, dandoci la capacità di camminare in ubbidienza. In Efesini 1, Paolo prega per i credenti, quindi anche per noi, e chiede che Dio farà loro conoscere la potenza di Dio che opera in loro. Vi leggo quello che chiede per loro, che possano comprendere qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Paolo prega, non che Dio ci darà più potenza. Abbiamo già tutto quello che serve. Prega che possiamo comprendere la potenza di Dio che opera in noi. In Efesini 3, pregando ancora, Paolo parla della potenza di Dio all'opera in noi. Vi leggo 3:20. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. A lui sia la gloria nella Chiesa, in Gesù Cristo, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. A colui che può, secondo la sua potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo. È grave dire non riesco, non posso, perché nega la potenza di Dio che opera in noi. Possiamo compiere la volontà di Dio qualsiasi siano le circostanze e gli ostacoli, perché Dio è all'opera in noi. Allora, applicando questo a noi, di applicazioni ce ne sono tanti, do qualcuno. Dio ci comanda di essere onesti nel rapporto. Ci comandi di pagare le tasse. Allora noi viviamo in una società dove si sa che non si può lavorare, almeno non in proprio, pagando le tasse. Si sa questo, se fai ragionamenti umani. Ma chi ha Dio dice, Signore, tu mi comandi di fare così. Allora, non vuol dire che avrai una ditta che va avanti, forse Dio ti farà chiudere per diventare un dipendente, però Dio ti curerà. e ti farà possibile vivere pienamente in onestà. È possibilissimo, perché la potenza di Dio ti renderà possibile. Dio ci comanda di proclamare il Vangelo ad ogni creatura nel nostro mondo. Non siamo noi responsabili per quelli in Cina, ma siamo responsabili per quelli qui. Non dobbiamo guardare a quanti siamo pochi, o non dobbiamo guardare alla difficoltà, non dobbiamo calcolare, ma non ascoltano, nessuno viene. Non ci sono risultati. Dio ci comanda. Cosa dobbiamo fare? Sarà Dio a operare. Sarà Dio a operare. Dio ci comanda a perdonare gli altri. Ma tu non sai quanto male mi ha fatto. No, hai ragione, io non so. Ma Dio sa. E sapeva prima di aver dato questo comandamento, e la sua potenza è all'opera in te e ti permetterà di poter perdonare di cuore. Il Signore ci chiama ad essere luce nel mondo di tenebre, che vuol dire essere diversi di tutti gli altri a scuola, al lavoro, dei parenti. Ma no, oggi, ma non capisci. Certe cose che non fai, tutti ti vedono male. Abbiamo la potenza di Dio che opera in noi, che può fare smisuratamente oltre a quello che chiediamo e pensiamo. Quindi, abbiamo la parola di Dio. Io sarò con te. E allora camminiamo per fede, in obbedienza, perché Dio è con noi. Tornando a Gedeone, egli comincia a capire che sta ricevendo una missione da Dio, un incarico. Però essendo umile e guardando le cose umanamente ancora, gli sembra impossibile compiere una missione così immensa. Quindi 15. Egli rispose, «Oh mio Signore, come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la più debole in Manasse, ed io sono il più piccolo della casa di mio padre». E l'Eterno gli disse, «No, la tua tribù non è così piccolo». Risponde così? No, risponde, «Ma io sarò con te. E perciò tu sconfiggerai i Madianiti come se fossero un uomo solo. Perché io sono con te». Gedeone pensava all'impossibilità della missione. Come potrebbe lui, uno solo, uno debole, da una famiglia piccola, un tribù piccolo, come poteva avere vittoria contro miriadi di soldati dei Madian? La risposta non è nella capacità di Gedeon, la risposta è legata alla presenza di Dio con lui. Io sarò con te. Che parole importanti, io sarò con te. Se Dio è con noi, tutto il mondo può essere contro di noi? E non importa, la legge può essere contro di noi, i documenti possono essere contro di noi, le circostanze possono essere contro di noi, ma non importa. Dio era con Gedeone e perciò l'impossibile era facile. A questo punto uno potrebbe dire, ma certamente Gedeone poteva avere fede perché Dio stesso è apparso a lui. Certo, certo, quello è facile. Come possiamo noi sapere che Dio è con noi? Buona domanda. Gedeone non aveva una piena rivelazione da parte di Dio. Lui non aveva la parola di Dio che abbiamo noi. Lui non aveva lo Spirito Santo che abbiamo noi. Lui non aveva Gesù Cristo che abbiamo noi di veramente comprendere Dio. A Gedeone serviva una parola diretta per compiere quello che Dio voleva perfino includere nella Bibbia. Noi invece, avendo tutta la Bibbia, abbiamo i nostri ordini da Dio e abbiamo non solo gli ordini, abbiamo le promesse di Dio, la parola sicura di Dio, che Dio è con noi. Perciò possiamo camminare per fede, in obbedienza, sapendo che Dio è con noi. Allora, quando camminiamo nella via che Dio ci ha segnato, possiamo sapere che Dio è con noi. La vittoria è nostra quando Dio è con noi. Io vi leggo alcuni, due o tre, delle tantissime promesse. Ebrei 13, 5 e 6. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro, accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia, il Signore è il mio aiuto ed io non temerò. Che cosa mi potrà fare l'uomo? Dio ha promesso di non lasciarci. Gesù Cristo è Dio. Cosa diceva Gesù appena prima di salire in cielo? Matteo 28. Ma Gesù si avvicinò e parlò ai discepoli dicendo: ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli di tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Gesù dà la sua parola, sarà sempre con i suoi seguaci, sempre, finché il tempo finisce qua e inizierà il tempo con lui in cielo. Gesù dice in Giovanni 14, 23, se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio l'amerà e noi, io e il Padre, verremo a lui e faremo dimora presso di lui. L'Eterno Dio dimorerà con la persona che ama Dio. Gedeone aveva una parola da Dio, che Dio era con lui. Anche noi abbiamo più di una parola da Dio, che Dio è con noi. Quindi possiamo noi camminare per fede, in obbedienza, perché Dio è con noi. La nostra vittoria non dipende dalle circostanze né dalle nostre capacità. La nostra vittoria dipende dal fatto che l'Eterno è con noi. Questo era il messaggio per Gedeone. E questo è il messaggio per noi. C'è ancora molto da vedere in questo brano. Abbiamo solo iniziato a vedere Gedeone. Ho l'idea che almeno due altre domeniche, minimo andremo. Non so quanto, ma due credo sicuramente. Al momento vorrei fermare e solo mettere in testa le verità che abbiamo iniziato a vedere adesso, incoraggiandoci a meditare su queste verità nei prossimi giorni. Abbiamo parlato all'inizio della disciplina di Dio. La disciplina è una grande benedizione. E voglio fare un piccolo parentesi, genitori. La benedizione della disciplina non è una benedizione da trattenere dai vostri figli. È una benedizione perché fa tornare nella buona comunione con i genitori. Fa tornare la buona comunione con Dio. Ho parlato da poco con un uomo che non conosce Dio e ha un figlio adulto che vive con lui e non faceva altro che lamentarsi di questo figlio pigro che lo sfrutta, che non apprezza niente. Voleva tirarsi i capelli di questo figlio. Però il figlio era solo un prodotto della crescita anni prima. E allora adesso questo uomo proprio vuole scoppiare con la frustrazione che ha nei confronti di questo figlio, perché visto che vive con lui, vede tutti i giorni vari aspetti brutti del suo carattere, perché ha mancato la disciplina e adesso non c'è buon rapporto fra di loro, non c'è buona comunione per niente. La disciplina di Dio ci fa tornare in buona comunione con Dio. È una cosa meravigliosa, è un atto di grande amore. Allora, chi sa amare di più? Noi o Dio? Non dobbiamo credere di sapere più di Dio. Dobbiamo capire, no, Dio sa amare e lui usa la disciplina con amore, con giustizia, ma per provvedere uno scopo stupendo, meraviglioso, comunione con sé. Accettiamo la disciplina che Dio ci dà, riconoscendo che è un atto di amore da parte di Dio. Quando poi ci troviamo in una situazione pesante, valutiamo se non è dovuto a un peccato o dei peccati nostri non confessati. A quel punto, per cosa dovremmo pregare? Oh, Signore, toglimi questa prova! O dovremmo piuttosto esaminarci e abbandonare il peccato. Non stiamo lì a lamentarci di una disciplina. Impariamo a ravvederci per la causa della disciplina. Chiediamo a Dio, Signore, mostrami se c'è qualcosa in me che non va. Mostrami la mia stoltezza. Mostrami il mio cuore. Voglio camminare nella tua luce. voglio goderti di nuovo, perché se io sto camminando nella luce, non sono aggravato dalle prove. E quando non sto camminando vicino a Dio, che le prove mi buttano giù, mi trovo senza la gioia. Ricordiamo quanto è tenero il cuore di Dio. Il Signore ha messo il suo sigillo su di noi e sta portando avanti la sua opera in noi. Oh, che possiamo meritare di più sulla fedeltà di Dio. Noi siamo salvati per la fedeltà di Dio. Noi andiamo avanti per la fedeltà di Dio. Oh, che fonte di gioia e pace quando meditiamo sulla fedeltà di Dio. Ricordiamo che è Dio che ci dà la forza di adempiere la sua volontà. Non dobbiamo valutare se l'obbedienza sarà possibile o no. Ma no, perché se io facessi quello potrei perdere il lavoro. Come se io ho il potere di provvedere gestendo la mia vita. Ma tutti, potrei non superare gli esami, potrei fare questo, potrei andare male. Come se io avessi potere di gestire la propria vita. Se Dio mi chiama di camminare in quella via, Dio mi provvederà il giusto per camminare in quella via. Quindi guardiamo alla potenza di Dio che sta all'opera in noi. Gedeone sentiva dire Dio, io sono con te. E noi abbiamo la stessa promessa, io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Tu hai ringraziato Dio in questi ultimi giorni che è con te. Non è da ringraziare una volta all'anno o due. E non c'è benedizione più grande. Se mi manca la salute, mi manca le persone più care a me, mi manca soldi e sono misero e povero e non ho da mangiare, se ho il Signore ho tutto. Stai ringraziando Dio per il più grande delle benedizioni, in modo di godere in modo giusto le minime? Chiudo con l'incredibile verità che Dio, il creatore sovrano, Signore dell'universo, lo stesso Dio di cui abbiamo letto oggi, nell'Antico Testamento, questo unico e potente Dio è con noi. Oh, che possiamo rallegrarci di questa verità, perché tutte le benedizioni terrene che Dio dà, messi insieme, non sono minimamente paragonabili al privilegio di avere Dio con noi. Questo è possibile, di avere Dio con noi per mezzo di Gesù Cristo, mediatore fra noi e Dio. Allora chiudo pregando che possiamo riflettere, meditare su queste verità nei prossimi giorni. Oh Signore, ti ringrazio per la tua parola, perché in essa possiamo conoscere più di te. Infatti la salvezza è quello che Gesù descrive in Giovanni 17, quello di conoscere te, o Eterno, è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. La vera salvezza, la vera vita eterna, è di conoscerti. Non è una vita facile, non è avere i nostri cari per tanti anni, non è avere un bel po' di cose materiali. La vera salvezza è di conoscerti per tutta l'eternità, ma già iniziando in questa vita. E tu ci hai dato questa tua parola per aiutarci a conoscerti di più. Era Gesù Cristo che è apparso a Gedeone, perché è in Cristo che ti conosciamo. E non abbiamo concluso la storia, ma questa storia racconta come Gedeone è diventato un uomo di fede, che non era prima. Oh Padre, aprici gli occhi a vedere le meraviglie nella tua parola. E oggi c'è la meraviglia che tu sei con noi e che la tua forza è all'opera in noi e quindi possiamo camminare per fede in obbedienza. Io ti ringrazio per quando mandi la disciplina. Non è mai piacevole, anzi, alle volte crea grosse lacrime, però produce buon frutto di giustizia. Oh, chiedo che possiamo camminare in tal modo che non servirà, però se dovesse servire, mandala pure. Allora, grazie per oggi. Aiutaci a serbare dentro i nostri cuori le verità che ci hai dato, Grazie che tu hai iniziato un'opera in noi e tu la porterai a compimento. Tutto questo ti chiedo nel nome di Gesù Cristo. Amen.